Io sono Cristina Cassese e questo è Nomadismo Professionale. Un podcast unico nel suo genere, interamente dedicato all'antropologia culturale.
Esco a fare due passi, dai, così mi schiarisco le idee. Vi sarà certamente capitato di dire una frase simile, vero? Immagino proprio di sì, perché a volte sentiamo il bisogno di avvalerci di questa possibilità, di andare a farci un giro, di fuggire da noi stessi, lasciandoci alle spalle le circostanze, le relazioni, gli obblighi sociali, che diciamocelo, talvolta diventano veramente opprimenti. Camminare è un atto primordiale, un gesto che ci appartiene e che ha a che fare con la storia della nostra specie e con l'evoluzione del nostro corpo. Quando si parla di questi argomenti, il primo nome che viene in mente è quello di Charles Darwin, il più delle volte accompagnato da un'immagine frequente nei manuali scolastici di biologia. Avete presente, no? L'illustrazione in cui c'è una scimmia all'estrema sinistra che camminando piano piano si alza e diventa un essere umano del tutto simile a come siamo fatti noi oggi. In mezzo ci sono figure di transizione non ben identificate che maneggiano clave e oggetti simili e a mano che si avvicinano all'uomo, queste figure si assottigliano, perdono il pelo, stanno sempre più dritte sugli arti inferiori e così via. Ora, non è che questa rappresentazione della teoria evolutiva sia del tutto sbagliata, però trae in inganno per diversi motivi. La metamorfosi fisica della nostra specie non è stato un processo lineare, né tantomeno costante, ma al contrario, come la maggior parte dei fenomeni naturali, si è manifestato in modo caotico, irregolare. Per periodi incredibilmente lunghi, il pianeta è stato abitato da specie diverse e in particolare durante il Paleolitico un sacco di queste creature molto simili a noi coesistevano con i sapiens. E tutta questa gente qua si spostava un sacco. Se avete ascoltato gli episodi di Nomadismo Professionale lo sapete già perché l'ho ribadito più volte. Siamo creature camminanti. Questa caratteristica è davvero qualcosa che ci distingue da tutte le altre specie. Il primo passo significativo, infatti, nella storia dell'evoluzione che ci ha portato ad avere la forma attuale non è stato un passo in avanti, diciamo, in orizzontale, bensì un passo in verticale, un passo che va dall'alto verso il basso, dai rami alla terra. Il bipedismo ha letteralmente modificato la struttura del nostro corpo e, per quello che ne sappiamo oggi, è il fenomeno alla base delle molteplici abilità che abbiamo acquisito e che ci hanno reso quello che siamo. Ma perché è avvenuto questo passaggio? E chiedo scusa per questo continuo gioco di parole, passi, passaggi, eccetera. Giuro che non lo sto facendo apposta, ma si vede che questa cosa del camminare è proprio intrinseca alla nostra umanità. Difficile, se non impossibile, dire con certezza che cosa sia successo, cosa ci ha spinto a scendere dagli alberi. La comunità scientifica discute da decenni sul tema e le teorie proposte sono davvero tante. A Parigi nel 1991 si è tenuta una conferenza su questa faccenda del bipedismo e furono illustrate parecchie di queste teorie, tutte attendibili da un certo punto di vista. Quella del trasporto carichi, quella del gioco del cucù, quella del tallonare e così via. La paleoantropologia è una scienza davvero particolare, una scienza che ha a disposizione pochi elementi su cui basarsi. Perciò non dobbiamo stupirci se ancora oggi la questione è aperta e a seconda dei ritrovamenti e dello sviluppo di nuove tecnologie si amplia e si arricchisce ancora di più. Da qualche decennio, per esempio, la genetica sta dando un enorme contributo allo studio di queste fasi della storia umana, grazie al DNA. Nonostante questo, tuttavia, è chiaro che si va per deduzioni e ragionamenti. Fatta questa doverosa premessa, diciamo che una delle ipotesi più accreditate è grosso modo la seguente. Circa 6 milioni di anni fa avvennero una serie di importanti cambiamenti climatici. Il caldo trasformò in modo lento ma inesorabile l'ambiente, che prese una forma abbastanza simile a quella che oggi chiamiamo savana. Ora, in un territorio di questo tipo, per sopravvivere, bisogna muoversi il più rapidamente possibile per non farsi notare dai grandi predatori, ma non solo. Diverse specie che fanno parte del nostro albero evolutivo, chiamiamolo così, a un certo punto hanno iniziato a muoversi su due zampe anziché su quattro e la cosa è risultata enormemente vantaggiosa. Finché a un certo punto, dall'essere una scelta, è diventata una condizione essenziale. Per farla breve potremmo dire che se per gli australopiteci il bipedismo era ancora tutto sommato un'opzione, per le specie Homo, un paio di milioni di anni dopo, era diventato un obbligo fisico. Darwin ci ha insegnato il principio della selezione naturale, giusto? Ecco, possiamo dire che l'evoluzione ha certamente favorito quegli individui che si muovevano su due arti e questa caratteristica si è progressivamente trasmessa alla discendenza. Non conosciamo i dettagli, ma quello che sappiamo per certo è che 3,7 milioni di anni fa queste creature erano in grado di camminare in modo non tanto diverso dal nostro. E cammina, nell'arco di centinaia di migliaia di anni il corpo si trasforma. La colonna vertebrale passa dalla forma C, tipica dei quadrupedi, alla forma S, che non è affatto migliore, intendiamoci, anzi, soffriamo di mal di schiena, di ernie e di altre disgrazie poco invidiabili, diciamo così, ma l'evoluzione non è un progetto scritto a tavolino. È piuttosto un adattamento alla meno peggio, un continuo tentativo di assestamento che basta che funzioni, anche soltanto un po', ed ecco che si manifesta, anche se potrebbe esserci di meglio. Locomozione bipede e postura eretta sono a tutti gli effetti le caratteristiche che ci distinguono anatomicamente da qualsiasi altra specie. E dunque questa nostra natura nomade, diciamo così, è certamente condizionata dall'ambiente, dai fattori ambientali, però il discorso non si può ridurre semplicemente a questo. Basta osservare i nostri cuccioli per capire che cosa intendo. Mentre gli altri animali imparano a muoversi per sopravvivere, cioè seguono la madre che va a caccia di cibo, i piccoli umani si muovono fondamentalmente per curiosità. Ci mettono un sacco a imparare a farlo. Se avete mai visto un bambino o una bambina che muove i primi passi, avete presente, no? Questo processo è fatto di mille cadute e richiede innumerevoli tentativi, in un arco di tempo decisamente lungo, perché servono infatti 9-10 mesi per acquisire una certa stabilità nel movimento. Ma appunto le ragioni che spingono i bambini a imparare a camminare non riguardano la sopravvivenza, ma piuttosto il desiderio. Pur di raggiungere qualcuno o qualcosa che attira la loro attenzione e attiva il loro desiderio, appunto, i nostri cuccioli si cimentano in rocambolesche e buffissime avventure sui due piedi. Ecco, io sono convinta che questa cosa, seppur sublimata ed elaborata razionalmente crescendo, resti, in fondo, una caratteristica intrinseca della nostra umanità. Non a caso, moltissime religioni prevedono, sia pure con le dovute differenze, una qualche sorta di cammino iniziatico, di percorso da fare a piedi per raggiungere una condizione interiore migliore, per purificarsi, per accedere a uno stato psicofisico, diciamo così, più elevato rispetto all'ordinario. Nel momento in cui ci siamo sostanzialmente sedentarizzati, con l'invenzione dell'agricoltura e dell'allevamento, abbiamo però mantenuto questa tendenza allo spostamento, traslandola in diversi modi, e uno di questi ha a che fare proprio con il sacro. Pellegrinaggi come quello alla Mecca, o quello della Via Francigena, o ancora il Cammino di Santiago di Compostela e così via, tanto per citarne alcuni molto famosi, sono la prova che camminare è un'azione davvero potentissima per la nostra specie. È l'atto attraverso il quale riusciamo a trovare una congiunzione tra noi stessi, il nostro corpo e il mondo. È l'unico gesto volontario e cosciente che ci connette ai due ritmi involontari ma fondamentali per la nostra sopravvivenza, quello del respiro e quello del battito cardiaco. Con la secolarizzazione le pratiche di pellegrinaggio si sono trasformate, ma non sono affatto scomparse. C'è ancora un residuo di spiritualità in chi decide di intraprendere certi percorsi a piedi, senza contare il fatto che in tante parti del mondo e in diversi momenti storici la marcia è diventato il mezzo per chiedere non più la grazia o il perdono divini, bensì il riconoscimento di diritti o la sospensione di azioni politiche ritenute scellerate e inaccettabili. Mi vengono in mente la Marcia del Sale condotta da Gandhi in India, quella storica e famosissima guidata da Martin Luther King, ma anche le recentissime marce del movimento Fridays for Future. Il più importante antropologo della corporeità e della sensorialità, colui che al corpo umano, alle sue percezioni e anche alle forme che può assumere, ha dedicato una vita di studi e ricerche, si è soffermato moltissimo, guarda caso, proprio sulle pratiche del camminare. Mi riferisco a David Le Breton, la cui opera intellettuale è per me un punto di riferimento irrinunciabile. Le Breton sottolinea che chi cammina ha una possibilità straordinaria, quella di abitare non tanto lo spazio, i luoghi, come facciamo nella sedentarietà, ma piuttosto abitare il tempo. Camminando ci riappropriamo del tempo e contemporaneamente della nostra corporeità, perché, scrive l'antropologo, camminare riduce l'immensità del mondo alle dimensioni del corpo e ci permette di ristabilire un equilibrio con noi stessi ma anche con gli altri. In un dialogo super affascinante che si intitola A Rap on Race, Margaret Mead diceva a James Baldwin che se gli uomini, anziché andarsene in giro per il mondo sulle navi o sui cavalli, avessero continuato a camminare, non avrebbero sviluppato il senso di conquista e di disprezzo verso gli altri. L'esperienza della marcia, scrive ancora Le Breton, decentra da se stessi, ripristinando l'alterità. E la cosa più affascinante è che tutto questo avviene proprio attraverso il corpo, che diventa il mezzo, lo strumento di conoscenza della realtà. La pratica del cammino, che sia nella natura o in città, che avvenga come modalità di viaggio o semplicemente come passeggiata, è indagata a fondo dall'antropologo francese soprattutto attraverso i canali della sensorialità. Perché è dai sensi che comincia questo viaggio, questa esperienza di conoscenza di se stessi e del mondo. Nei libri dedicati all'argomento, che sono tre, Il mondo a piedi, elogio della marcia, Camminare, elogio dei sentieri e della lentezza, e l'ultimo recentissimo, che si intitola La vita a piedi, una pratica della felicità, Le Breton esplora i tanti aspetti che convergono in questo atto naturale e primordiale. Si sofferma sulle percezioni negative, ma anche, se non soprattutto, su come queste siano inevitabilmente destinate a mutare, a trasformarsi. Nel mondo a piedi, per esempio, c'è una splendida digressione sulla pioggia. La pioggia, diciamolo, può essere una fonte di disagio incredibile quando sei in cammino. Se c'è una sensazione davvero fastidiosa è quella di camminare con le calze inzuppate o, peggio ancora, infilarsi in un sacco a pelo umido e patire perciò il freddo per tutta la notte. Ma al tempo stesso la pioggia, così come il vento, la neve o anche il sole, quando è particolarmente forte, ci rimette tutti a posto. Non so come dire, ci toglie la maschera, ecco, queste sono le parole che usa Le Breton, ci riporta all'umiltà della nostra condizione umana. E poi, altro aspetto interessante, è il preludio al piacere. Che gioia incredibile è mettersi davanti al fuoco dopo aver patito il freddo, o gettarsi nel fresco del mare o del fiume dopo aver camminato magari per ore sotto il sole cocente. Camminare significa aprirsi a queste possibilità. Sperimentarle e sperimentarsi in un gioco seduttivo con il mondo. Perché in tutto questo c'è una componente che seduce, che conduce a sé e che ha molto a che fare con la bellezza, a patto però di prenderne coscienza, di metterci attenzione. Non è sufficiente camminare per immergersi in un luogo, afferma l'antropologo. Bisogna essere nell'emozione del momento. Occorre avvertire con lucidità la propria presenza nel mondo e non limitarsi al movimento meccanico di un passo davanti all'altro. La serenità di un luogo, la sua bellezza, è soprattutto un fatto di sguardo, un privilegio accordato ad alcuni più che ad altri perché animati da una volontà di chance. La terra è sempre viva e sensuale. Le montagne, le rocce, i deserti, le stelle, la notte, gli esseri umani, tutto ciò che esiste tiene i movimenti in sospeso ed è in risonanza con il viaggiatore. Camminare è godimento del mondo perché consente la sosta, la pacificazione interiore ed è un continuo contatto corporeo con l'ambiente. Le Breton sostiene, insomma, con grande convinzione e con altrettanto forti argomenti che camminare ci permette di sperimentare l'elementare, di recuperare pienamente la sensorialità che deriva dal corpo, ottenendone una lucidità, una tranquillità attiva della mente, che è poi quella che crea lo spazio necessario per l'immaginazione. E in questo senso è un atto di profonda rivolta, è una scelta controcorrente rispetto alla velocità che caratterizza il nostro tempo e che corrisponde a una certa visione della società. Il capitalismo sostiene che il tempo è denaro, giusto? E dunque tutto ciò che è ozio, lentezza, fantasticheria, immaginazione, divagazione è perdita di tempo e dunque perdita di denaro. Se è vero che camminare vuol dire invece prendersi tutto il tempo che serve, beh, allora è davvero, ancora una volta, il gesto più sovversivo e rivoluzionario che ci sia. A questo punto è arrivato il momento di salutarci, ma questa volta non voglio soffermarmi qui sui consigli per approfondire, ma piuttosto vi invito a leggere gli articoli sulla piattaforma Steady, in cui troverete diversi spunti, spero di vostro interesse. Grazie per il vostro sostegno al nomadismo professionale. Statemi bene.